grazie dell'invito, delle presentazioni, ringrazio per l'ospitalità di questo magnifico centro che evoca già da solo la sintesi tra scienza e fede, perché qui c'è l'architettura, c'è la storia, c'è una tradizione di fede e c'è la cultura di oggi. In più, per un romagnolo, tornare ogni tanto in Romagna è sempre una cosa piacevole, perché tra Bari, Roma, insomma, respirare un po' di aria di casa con un buon ragù, un piatto di tagliatelle, è sempre piacere. Ma veniamo al dunque. Si è detto di questo libro, si è vista la copertina, si è visto un po' cosa c'è dentro, si vedrà ancora più approfonditamente che cosa c'è dentro e che tipo di esperienze si vivono attraverso il secondo intervento. Io dovrei dire qualcosa su cosa c'è dietro, invece, perché un libro non nasce dal nulla, ovviamente. Ma nasce da qualcuno che lo scrive, è già stato detto qualcosa su qualcuno che lo scrive, e non è il singolo studioso, ma è un ambito, è un contesto, un gruppo di persone. Se vogliamo spendere una parola un po' sovrabbondante, ma significativa, è già un piccolo movimento. E questo dice una vitalità, perché la cultura nasce da un soggetto, addirittura nasce da un popolo, quando è possibile. E forma un popolo, ma adesso senza esagerare, di questo soggetto è già stato detto qualcosa prima, perché si è detto di questa sigla, This Working Group, adesso si dice tutto in inglese, quindi dire un gruppo di lavoro, un gruppo di lavoro, l'acronimo viene da Documentazione Interdisciplinare di Scienza e Fede, che è stato riadattato e riportato. C'è un sito internet www.dis.org e dirò tra un attimo anche come è nato. Un soggetto ha una storia. Ecco, allora il mio compito è dire qualcosa su come è nato questo libro e che storia c'è alle spalle, c'è dietro. Poi si entrerà da parte dell'ingegnere Gargantini dentro ai contenuti un po' di più, approfondendo quello che ha già detto Giacomo Foglietto. Si tratta del primo libro prodotto da questo famoso Centro di Documentazione Interdisciplinare di Scienza e Fede. Lo si può dire, ha alle spalle una lunga e significativa storia che è nata proprio qui a Forlì, perché nel 1995, quindi andiamo un po' indietro, io qui ho incontrato questo Giuseppe Tanzellaniti, di cui è già stato detto da Giacomo, in occasione, guarda caso, proprio di un convegno promosso dalla Nuova Civiltà delle Macchine. Quindi entra sempre in gioco ancora lo stesso, solo che prima c'erano gli antecedenti, non voglio dire gli antenati, c'era l'onni famoso, l'onni presente, Gino Zavatti, e adesso c'è l'erede che è lui. E ci siamo incontrati, non ci conoscevamo perché uno aveva letto qualcosa che aveva scritto l'altro, e ci sembrava che si potesse entrare in sintonia, per cui a quel punto, ecco qui, Tanzellaniti, lo facciamo anche vedere, astronomo e sacerdote. Lui mi propose un progetto e io gli ho detto subito di sì, per cui abbiamo preso subito la decisione di realizzare un dizionario interdisciplinare di scienza e fede, che sarebbe stato pubblicato poi nel 2002, quindi dal 1995 al 2002 c'è stato un tot di lavoro, tanto per vi rendiate conto, sono due volumi, sono 2000 pagine, adesso non mi ricordo quanto sono 163 articoli, ma ciascuno di 15-20 pagine, di una certa consistenza, pur avendo anche una funzione didattica, questa roba deve servire a chi insegna, a chi studia, a chi non è una roba per tutti. I libri scritti per i colleghi ti danno lustro, ma non servono a nessuno. I libri devono essere scritti per gli studenti, per chi ha voglia di imparare, è chiaro però. Bisogna metterci dell'impegno, non è una banalizzazione. Ecco, ci ha visti in questo lavoro impegnati come redattori, ma anche come autori di alcuni articoli, certi articoli che a noi premevano, è chiaro che lui ha fatto creazione, io ho fatto meccanica, materia, analogia, relatività, per dire, ci siamo tenuti quelli che ci premevano, quelli dove avevamo meno competenze li abbiamo affidati ad altri. La cosa straordinaria è che tutti hanno lavorato gratis, anche personaggi di fama internazionale. E qui sta il miracolo, perché noi all'inizio non avevamo quattrino, non avevamo un editore, non avevamo chi eravamo per andarci a proporre a un Porkinghorn o personaggi di questo livello. Ma la cella provvidenza, come dice Renzo ai Promessi Sposi, ci ha aiutato e la cosa si è realizzata. Anche grazie a uno di questi autori, il professor Gaspare Mura, adesso un professore universitario in pensione, che lavorava presso Città Nuova e dirigeva la Urbaniana University Press, una editrice di una facoltà teologica romana, che ha reso possibile, ha avuto anche il coraggio di dire stampiamo una cosa del genere. In fondo allora non c'era niente sul mercato di questo tipo, ecco questa è la copertina. Sto facendo la storia, il dizionario interdisciplinare cartaceo in due volumi, diciamo, rappresenta la prima tappa della storia che poi è approdata a questo libro qui e ci sono già in gestazione anche altri testi. Bene, tanto per far vedere una pagina, uno stralcio di una pagina dell'interno, per esempio voce meccanica quantistica, le voci sono più di 160, sono una sessantina di autori, mi sembra grosso modo, gran parte sono voci tematiche, quindi dalla creazione alla chimica, alla biologia, alla complessità, alla meccanica, meccanica quantistica, relatività, medicina, anche cose di questo tipo. Questa è stata firmata da John Porkinghorn che ha lavorato tranquillamente, ne ha fatta anche un'altra sul riduzionismo, senza gratuitamente, e è stato anche contento di farlo. Noi ringraziamo tutti gli autori che hanno dato la disponibilità. Nell'11 novembre del 2002 abbiamo avuto anche l'opportunità di offrire a Papa Giovanni Paolo II la copia del dizionario, qui vedete in mano a Don Giuseppe i due volumi in elegante cofanetto. Che abbiamo potuto offrire. Sullo sfondo il vescovo che vedete è Monsignor Sancho Sorondo, che è anche attualmente il cancelliere della Pontificia Accademia delle Scienze, che ogni tanto benevolmente ci invita ad andarlo a trovare e ci ha invitato anche alla sessione plenaria di settembre della Pontificia Accademia. Quindi queste cose stanno circolando anche un po' in alto e questo è una cosa bella. Bene, c'è dietro un'idea però. Il soggetto pensa, non è un soggetto inerte. C'è l'idea di interdisciplinarietà che avevamo in mente e abbiamo in mente tuttora, è quella di tentare una, per quanto iniziale e perfettibile, sintesi tra scienza, filosofia e teologia, che non vuol dire che tu prendi due pagine di scienza, due pagine di filosofia, due pagine di teologia, le incolli insieme e hai fatto una giusta posizione. No, devi trovare una sintesi, un'unità di pensiero. Le discipline devono poter comunicare tra di loro, si deve capire cosa c'è al fondo. Fare convegni come è stato di moda tante volte, in cui tu inviti il teologo, inviti il filosofo, inviti lo scienziato, ognuno dice le cose sue, non si capiscono, tutti tornano a casa con una gran confusione. Non era questo lo scopo. Noi abbiamo davanti le grandi sintesi medievali come prospettiva, come ideale, poi si fa quello che si può, però. Il tentativo voleva essere quello, in piena sintonia con il Magistero della Chiesa Cattolica, cioè cosa dice il pensiero cattolico su questi temi? Questa era la coraggiosa sfida. Superando quindi il concordismo della giustapposizione, così come il parallelismo di un'autonomia totale, no? Scienza e fede, sono due binari paralleli, indipendenti, no, dovranno comunicare perché. Certi problemi, in fondo, parlare dell'uomo, parlare del cosmo, parlare della creazione, parlare della vita, parlare dell'evoluzione, sono temi che riguardano tutti i versanti. Ecco, questo era il problema e la sfida. E ci siamo avventurati con un po' di coraggio. Che cosa ci ha guidato in un'avventura così? Perché non si può partire dalle caverne, bisogna partire da una tradizione, perché sennò non si sa su cosa appoggiare i piedi. In questo ci guidavano la formazione scientifica, che bene o male avevamo tutti e due, e anche quella filosofico-teologica, che in qualche maniera si sono incontrate nelle nostre storie personali, non è una questione di merito, è una questione di storia. Puntualizzo ancora un attimo. Che cosa si intende allora per interdisciplinarietà come l'abbiamo pensata noi? È un'interdisciplinarietà basata sull'esigenza che oggi è manifestata anche un po' da tutte le scienze, di elaborare quella che si chiama una teoria dei fondamenti delle scienze, che sia comune a tutte le discipline sistematiche, siano esse scientifiche, filosofiche e teologiche. Nel Medioevo queste erano la logica e la metafisica, per intenderci. Oggi, è possibile un percorso con il linguaggio di oggi e con le tecniche di oggi che costruisca una teoria dei fondamenti. La metafisica non è lo studio degli angeli, ma è lo studio delle condizioni per poter formulare una scienza e per poter avere uno sguardo sulla realtà. È quello che manca oggi. Il relativismo oggi c'è perché non abbiamo più basi oggettive di tipo logico e metafisico. Lo stesso Magistero dei Papi chiede agli intellettuali, credenti e non credenti, che però usano la ragione, di lavorare per la rimessa a punto di questo, altrimenti noi ci troveremo che non riusciamo più nemmeno a governare la società, non abbiamo i fondamenti del diritto, non abbiamo i fondamenti dell'antropologia, creiamo un mondo sempre meno vivibile. Quindi queste cose non sono speculative, hanno delle implicazioni pratiche enormi. Ma devo essere breve perché sto chiacchierando più del dovuto. Ecco. Una teoria dei fondamenti deve costituire l'alfabeto comune, indispensabile per tutte le discipline, e consente loro di fondarsi e di comunicare. E in questo ci guida il paziente lavoro di confronto, ecco il riferimento alla tradizione di cui avevamo bisogno, tra i risultati e le problematiche relative ai fondamenti delle moderne teorie scientifiche e quelli dell'antica logica e metafisica di Aristotele e Tommaso d'Aquino. Uno potrebbe scegliere altri autori, ma Tommaso ha una sistematicità tale che ha un linguaggio scientifico, che per chi ha una mentalità scientifica è accostabile bene. Si tratta di passare dall'inglese di Tommaso, dall'inglese dei testi moderni al latino di Tommaso con un po' di allenamento, ma la sostanza la ritroviamo. Ci sono problemi dentro la logica della matematica di oggi, per dire, che hanno dei corrispettivi nella logica antica, adesso non è il caso che qui entro dentro i dettagli, andate a vedere sul sito e andate eventualmente a vedere quello che scriviamo. Seconda tappa è il passaggio a internet, non si può rimanere fermi alla carta stampata. Nell'anno successivo, nel 2003, si è compiuto il passaggio da una fase statica, la carta stampata, a una fase dinamica, internet. E si è acceso il portale di documentazione interdisciplinare di scienza e fede, www.dis.org, che potete andare a vedere se vi interessa, e dentro c'è un mare di roba. Oltre a comprendere in un'apposita sezione numerosi articoli del dizionario cartaceo, ormai esaurito, per cui internet, l'editore non ha avuto nessuna obiezione che mettessimo gran parte del dizionario in internet, perché gli affari gli erano andati bene e quindi, anzi, il sito gli aveva fatto pubblicità. Per cui gran parte trovate il dizionario scaricabile gratuitamente. Oltre a quello, poi ci sono rubriche di documentazione, approfondimento, interformazione scientifica interdisciplinare, recensioni critiche di volumi che hanno fatto epoca, come il caso della necessità di Monod, come il Tao della fisica di Capra e tanti altri. Qui c'è una schermata, si vede quello che si vede, ma indicativa di quella che è la homepage del portale, che ovviamente adesso non posso commentare, se no voi non lo andate neanche a vedere. Terza tappa, passaggio dall'italiano all'inglese. All'inizio abbiamo avuto subito 30, 40, 50 mila visitatori all'anno sulla pagina italiana, abbiamo cominciato a tradurre e a mettere in inglese delle cose, oggi arriviamo a punte di 200 mila visitatori, perché l'inglese lo leggono in tutto il mondo. E quindi su questo perfino dalla Cina, quando è stato eletto il Papa Benedetto XVI, erano venuti dalla Cina a vedere sul sito i riferimenti che c'erano a questo personaggio e le sue opere, tanto per dire. È sorto quasi per gemmazione, quindi il portale in lingua inglese. Adesso stiamo facendo un restyling, lo dobbiamo potenziare assolutamente perché questo è un po' lo sviluppo futuro. Bene, questa è la storia. Andiamo al presente, oggi. E qui viene l'aspetto più interessante a cui faceva riferimento anche già un attimo fa, quarta tappa, ed è questo This Working Group. Perché un gruppo di persone? Perché difficilmente qualcosa che vive nella rete può resistere all'interazione con il pubblico che ti scrive, pone domande, chiede di interagire dal vivo e non solo virtualmente. A partire da questa interattività con il pubblico, per non lasciarla alla casualità, dal 2005 fino ad oggi abbiamo pensato di invitare, attraverso la rete, ma di invitare fisicamente quei giovani interlocutori laureati in ambito scientifico, giuridico, filosofico, anche giuridico, teologico che sono interessati a un serio e sistematico lavoro di studio, ricerca e comunicazione interdisciplinari. Abbiamo fatto un tentativo, mettiamo in internet un modulo, vi invitiamo a venire a dei seminari che facciamo a Roma, delle giornate, un sabato pomeriggio, chi vuole, gratuitamente, vi iscrivete, sì, va bene, vi pagate il viaggio, vi pagate un contributo per mangiare insieme, ma... E sono venuti da varie parti d'Italia, addirittura c'è uno dall'Austria, ci sono altri che ci seguono telematicamente in Germania e in giro per il mondo. E ormai si è creato un giro, ci sono sempre un buon numero di persone, non solo virtualmente quindi, ma venire fisicamente a questi seminari di formazione. Adesso poi dirò qualcosa prima di concludere. Ecco che è iniziata in questo modo una rete di formazione, collaborazione scientifica e amicizia operativa. Vogliamo spendere una parola più cristiana? Di esperienza di comunione, di condivisione, incentrata sul lavoro culturale offerto alla Chiesa, un lavoro culturale, ma possono esserci anche non credenti che però hanno voglia di usare la ragione onestamente. Questo vede insieme giovani dottorandi, ricercatori e giovani professionisti. Abbiamo messo un tetto di 35 anni per non fare l'università degli anziani, poi si aggregano di fatto anche professori universitari e amici che vengono a sentire e partecipano, non è mica che ne siamo contenti, anzi, vedere dei professori che vengono a sentire noi come se fosse, come degli studentelli, ci ha messo quasi un po' in imbarazzo certe volte, però si è creato un po' un clima quasi di movimento, e questo è significativo, vuol dire che ce n'è bisogno di qualcosa del genere. Approfondire, contribuire, mettere a punto una visione di sintesi tra scienza, filosofia e teologia alla luce della dottrina, della storia e del pensiero cattolico sulla realtà. Ecco, qui vedete una foto e uno scorcio di un'aula di questa bella Università della Santa Croce che si ospita. Qui vedete, questi tutti hanno il computer, sono gli attrezzati che stanno seguendo una lezione. Il programma lo trovate a questo indirizzo, se vi interessa, sempre nel sito. I seminari sono distribuiti in cicli triennali, ha già detto qualcosa anche Giacomo. Questo triennio, per esempio, l'anno scorso abbiamo affrontato un tema dal titolo La razionalità scientifica, la ricerca dei fondamenti, quindi qui abbiamo parlato del problema dei fondamenti nelle discipline cosmologiche, nelle discipline matematiche e via di seguito. Poi quest'anno siamo passati all'aspetto più etico-giuridico, per cui legge naturale e coerenza del diritto, quindi fondamenti del diritto, della legislazione, eccetera. Quest'altro anno si farà un discorso con un'apertura un po' più teologica, quindi questo fondamento ultimo che è Dio stesso. Ecco, ogni anno prevede 4 giornate di lavoro ciascuna, un sabato, strutturato in questo modo: c'è una lezione tenuta da un docente, la mattina alle 10 si trova e si parte. Dopo questa lezione, i docenti non siamo necessariamente solo io e Tantellanetti, invitiamo ovviamente anche altri, lo stesso Gargantini è venuto più volte e lo ringraziamo perché quando glielo chiediamo viene sempre e fa un ottimo lavoro comunicativo particolarmente stimolante insieme ad altre persone. Poi momento conviviale, perché è bello anche stare insieme, lì c'è anche uno spazio, un bel luogo per potersi trovare, e questo crea subito un clima intenso, no? La sessione pomeridiana, dopo il caffè, una passeggiatina nei dintorni, i vari gruppi di lavoro in cui ci si è divisi per discutere le tematiche messe a fuoco nella lezione a partire da alcune domande, hanno dei portavoce, diciamo così, che riferiscono in sessione plenaria il lavoro che si è fatto nei gruppi. Il tutto verrà anche formalizzato in una scheda che poi sarà accessibile in internet per i lavori successivi. Dopo questo, qualche domanda, qualche commento, poi una breve sintesi finale del relatore, e così si è conclusa la giornata. Requisiti e modulo di iscrizione a questo indirizzo. Successivamente, non finisce lì, le lezioni sono rese disponibili in diversi formati multimediali, per cui uno va in internet sul sito e trova l'audio-video delle lezioni, che può riprodurre su un computer, su un iPad, su un iPod, su un iPhone, su quello che vuole, si può portare in giro, va in treno, in macchina, se li ascolta se vuole. possono seguire anche quelli che non hanno partecipato perché sono distanti. Noi usiamo molto questi strumenti perché oggi è così che si deve lavorare. Sto per finire, prima della pausa estiva, nell'arco dell'anno ci sono quattro momenti, a distanza di un mese e mezzo l'uno, sono nell'anno accademico, quindi verso maggio, adesso il 12 maggio ci sarà il prossimo, prima della pausa estiva si tiene un workshop residenziale di 2 giorni, nel quale sono questa volta non i docenti, ma sono i giovani che partecipano all'attività seminariale durante l'anno, che presentano loro alcune comunicazioni, quindi è come se fosse un piccolo convegno in cui sono loro quelli che hanno seguito, che adesso parlano e raccontano quello che stanno facendo come attività di ricerca interdisciplinare, quindi connessa col lavoro dei seminari che è stato fatto durante l'anno. E il workshop si conclude poi con una conferenza pubblica tenuta da un relatore invitato di un certo prestigio. Qui avete quest'anno forse si accetta Viene Amaldi, so che ha un po' di problemi perché la moglie non sta bene di salute, verrebbe molto volentieri, per dire, i nomi sono qui, per esempio nelle foto avete Israel, qui nella foto in fondo, qui sulla destra, a sinistra invece c'è il moderatore Gian Domenico Boffi. La prima foto in alto a sinistra è il banco libri, l'accoglienza, la foto a destra c'è uno dei giovani che sta relazionando, qua direi che è Giacomo Fogliente che sta facendo da moderatore, quindi lui è anche lì che interlassa anche con noi, qua c'è un po' la foto di gruppo, eccetera. Si crea così un clima di lavoro e di movimento, anzi stiamo pensando di costituire in maggio un'associazione, perché ormai sono le persone che ce lo chiedono, dice ma questa cosa qui deve avere una sua identità anche socialmente riconosciuta, insomma, anche ecclesialmente riconosciuta. Ecco, si crea questo clima di movimento che coinvolge ormai da diversi anni anche amici fuori d'Italia, abbiamo gente che va a studiare in Germania, abbiamo uno che è austriaco, che viene al workshop, che sta anche, questo insegna addirittura anche latino, storia, cioè un cervellone, e adesso sta approfondendo lo studio dell'italiano perché vuole capire quello che diciamo. Abbiamo gente negli Stati Uniti, abbiamo un altro che addirittura, questo ha una moglie giapponese, lavora per l'agenzia spaziale italiana, si sposta dal Giappone all'Europa, il mondo ormai è globale, è piccolo, siamo solo noi vecchi che ci muoviamo tra Forlì, Bologna e Bari al massimo, ma gli altri girano molto di più. Bene, ecco, è in questo clima che è nato questo libro, come frutto di questo lavoro che adesso andrà avanti anche con altri volumi. Ecco, io sicuramente ho sovrabbondato, mi sono preso un po' di libertà per colorire un minimo anche l'esposizione. Allora, io ho parlato di cosa c'è dietro, adesso sentiremo anche cosa c'è dentro, perché è più interessante.